Vogliamo rivolgerci ora alla parola e leggiamo nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 3, pochi versi, che dice così: Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali? E non vi comportate secondo la natura umana? Fin qui la lettura. Questa mattina voglio parlarvi di credenti carnali. E vogliamo considerare insieme che cosa significa credenti carnali. Poi vogliamo considerare il pericolo di essere credenti carnali. E infine consideriamo anche la soluzione per non essere credenti carnali. Prima di tutto, che cosa significa credenti carnali? Perché San Paolo chiama i cristiani di Corinto carnali? Che cosa significa? Che cosa è successo? Che cosa è accaduto in questa chiesa per poterla classificare come una chiesa carnale? Diciamo subito che non vengono chiamati così perché mangiavano carne. Così nessuno fa battute, nessuno fa considerazioni strane. Non perché mangiavano carne, ma bensì perché avevano un atteggiamento sbagliato nei confronti del Signore. Avevano cessato di essere spirituali, che è l'opposto di carnali. Avevano smesso di dare spazio allo Spirito Santo nei loro cuori e avevano lasciato spazio alla natura e ai sentimenti carnali, cioè della natura umana. Avevano cessato di crescere spiritualmente ed erano scaduti in liti, in contrasti, in divisioni, in maldicenze, in liti tra di loro. Non si sopportavano gli uni con gli altri. Erano divisi l'uno dall'altro e pertanto vengono chiamati carnali, perché questi sentimenti sono sentimenti che caratterizzano le persone naturali, non le persone spirituali. Quando ci sono delle liti, quando ci sono delle divisioni tra fratelli, quando ci sono dei contrasti, quando un fratello non sopporta un altro fratello, quando una sorella non sopporta l'altra sorella, quando non c'è comunione l'uno con l'altro, si è carnali, perché si dà spazio a sentimenti e a comportamenti che non sono spirituali. Certo, non erano considerati perduti per sempre, non erano considerati credenti destinati all'inferno, ma certamente non vivevano in una buona salute spirituale. Certamente non erano credenti apprezzati da Dio con il loro comportamento. Il fatto che erano divisi tra di loro e non erano perfettamente uniti nello spirito li rendeva malati spirituali davanti a Dio. Avevano favorito i sentimenti umani, le emozioni umane, le simpatie, le antipatie umane. E fin qui, come dire, non c'è niente di male, perché bene o male tutti quanti noi siamo sentimentali, tutti quanti noi siamo umani. Quello non mi piace tanto, quell'altro non lo sopporto per il suo carattere, e quella guarda come si comporta, e quell'altra guarda come parla, e io con quello non vado d'accordo, e con quello non mi piace, quello è fatto così, quello ha fatto questo, quello ha fatto quell'altro, e c'è questo modo di parlare che è naturale, è qualcosa di spontaneo. L'uomo è così. Però sapete qual è il problema? Il problema è che noi, come credenti, non dobbiamo dare spazio a questi sentimenti umani. Noi non dobbiamo dare spazio a questo tipo di pensiero che è prettamente umano, bensì dobbiamo avere una mente diversa, cambiata, trasformata dallo Spirito Santo. Noi dobbiamo avere la mente di Cristo. E non dobbiamo avere la mente umana, ma la mente dello Spirito di Dio. Dobbiamo ragionare non come ragionano tutti gli altri esseri umani, perché noi siamo diventati spirituali. Lo Spirito Santo ha operato nei nostri cuori, ha operato nella nostra mente, ha operato nel nostro carattere, ha operato nel nostro essere e ci ha trasformati completamente. Amen? E allora se siamo stati cambiati, dobbiamo manifestare sentimenti, pensieri, emozioni diverse da come eravamo prima. Non possiamo continuare a pensare come la pensavamo prima. Non possiamo continuare a comportarci con i fratelli come ci comportavamo prima. Non ci possiamo adagiare sulla frase fatidica: e vabbè, son fatto così. Perché se siamo fatti così e moriamo così, restiamo così, senza Dio. Noi invece dobbiamo essere rinnovati nell'uomo interiore ogni giorno. Avevano questi Corinti privilegiato i sentimenti umani rispetto a quelli spirituali, e la loro mente non ne avevano ancora acquisito quei pensieri, quei sentimenti, quegli atteggiamenti che erano e che devono essere del vero credente, un credente maturo, un credente spirituale, che ragiona come Cristo, che pensa come Lui. Quando noi cadiamo nell'invidia, cadiamo nella lotta, nei dissensi, quando noi cadiamo nelle divisioni, quando noi ci comportiamo come un qualsiasi essere umano si comporta, si comporterebbe, non siamo figliuoli di Dio. Non siamo figliuoli di Dio. Non agiamo e non manifestiamo la nostra nuova identità di figliuoli di Dio. Perché se siamo figliuoli di luce, noi cammineremo nella luce. Non possiamo manifestare più le opere delle tenebre che caratterizzavano la nostra vita di prima. Se prima andavo per sensazioni, quello mi piace, quell'altro invece non mi piace, e quello io gli voglio bene perché mi ha fatto del bene, quello invece mi ha detto delle parole offensive, non lo voglio bene più. Così agivamo prima, così agiamo pure adesso, non è cambiato nulla. Ma se è diverso, prima se qualcuno ci faceva del male, noi gli facevamo del male, Oggi che siamo figli di Dio e che siamo stati trasformati dalla grazia di Dio, se qualcuno ci fa del male, noi gli facciamo del bene. Se prima ci maledicevano, noi gli dicevamo ancora di più. Oggi benediciamo quelli che ci maledicono, perché Cristo ha operato nel nostro cuore. Siamo stati trasformati dalla grazia di Dio. Noi dobbiamo comportarci come figliuoli rigenerati, trasformati. Non dobbiamo più essere come eravamo prima. Un credente carnale si identifica con il suo comportamento, manifesta tutti quei frutti, quei sentimenti, quei pensieri che sono dell'uomo naturale, dell'uomo senza Dio, di quelli che sono fuori dalla grazia di Dio. Agisce come qualsiasi altra persona al mondo. Parla come qualsiasi altra persona al mondo. Si veste come quelli del mondo. Manifesta la sua vita, i suoi pensieri, le sue azioni come quelli del mondo. Non c'è assolutamente differenza. Pur avendo gustato la grazia di Dio, si comportano e si continuano a comportare come prima. Questi sono i carnali. Non sono cresciuti spiritualmente. Dovremmo chiederci da quanti anni siamo nella fede cristiana. Da quanto tempo abbiamo conosciuto Gesù? E abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore. Da quanto tempo? Ognuno di noi ha la sua esperienza. Chi 10, chi 5, chi 2, abbiamo sentito, chi 100 no, chi 50, chi 50 anni. Io sono 50 anni nella fede. Io sono 40 anni che conosco la Chiesa cristiana evangelica. Io frequento questa chiesa da 30 anni, non sono mai mancato. Allora chiediamoci anche il nostro comportamento da quando abbiamo cominciato a conoscere il Signore o abbiamo cominciato a frequentare questa chiesa. È cambiato, è migliorato, è cresciuto con noi. Il nostro parlare è uguale a 30 anni fa, a 40 anni fa, a 10 anni fa, a quando eravamo nel mondo, o adesso è diverso? Non parliamo più come prima, non ci vestiamo più come prima, non ci comportiamo più come prima, i nostri sentimenti non sono più come quelli di prima, adesso siamo ripieni dello Spirito Santo e siamo condotti dallo Spirito Santo a fare tutto quello che il Signore ci chiede. In 40 anni, 50 anni di fede, io mi aspetterei una maturità spirituale così. Una persona completamente ripiena dello Spirito Santo, completamente condotta dallo Spirito Santo, completamente immerso nello Spirito Santo e con il mondo ha chiuso completamente. Io posso capire qualche simpatizzante, qualcuno che da poco sta frequentando la nostra chiesa, e che qualche volta gli scappa qualche parola volgare. Posso pure capirlo. È da poco che ci frequenta, abituato a parlare in modo volgare, può scappare. Ma un credente che da tanti anni frequenta la nostra chiesa, conosce il Signore, ditemi, può uscire dalla sua bocca una parola volgare? Un pensiero volgare, un atteggiamento volgare, un modo di agire volgare, può uscire. Dovrebbe essere la risposta ovvia, no. E come mai a volte sentiamo certe espressioni, vediamo certi comportamenti, vediamo postare su internet, lasciatemi passare anche questo, su Facebook, certe foto volgari, certe parole, espressioni. No, vabbè, io l'ho condivisa, non è mia. Però già il fatto che l'hai condivisa ti rende complice di quella parte, di quella parola, di quella frase oscena, di quella foto scabrosa, di quella foto non adatta a un figliuolo di Dio. Come mai credenti che da tanti anni frequentano la nostra chiesa ancora non sanno che queste cose non fanno parte più della nostra vita spirituale, ma devono essere lasciate, abbandonate, eliminate dal nostro cuore, dalla nostra mente, dal nostro modo di essere, perché sono carnali. Lasciano spazio, si lasciano trasportare da emozioni, pensieri, sentimenti che sono umani. Nessuno lo vuole, come dire, dire è una cosa fuori dal mondo. No, sono umani, stanno dando spazio a quella vecchia natura umana che è dentro ciascuno di noi e che tarda a morire, tarda ad essere sottomessa allo spirito. È terribile purtroppo constatare che tanti credenti ancora oggi non fanno alcun progresso nel loro cammino spirituale pur conoscendo il Signore da anni. È tragico vedere dei comportamenti, nessuno si offenda, bambineschi dal punto di vista spirituale. Ah, io non vengo più. Se mi dici questo io non vengo più. Questo è un modo carnale di pensare. Ah no, quello non mi piace, in chiesa non ci vengo più perché non ci voglio stare insieme con quello nella stessa chiesa. I bambini fanno così, è vero? I bambini pensano e parlano così. Questa è una situazione molto pericolosa, fratelli. Quando noi agiamo, pensiamo da carnali, noi stiamo cadendo in un grande pericolo. Qual è il pericolo? È sorprendente, lasciatemelo dire, che nella chiesa di Corinto questo accade. Che Paolo parla così alla chiesa di Corinto. È sorprendente perché la chiesa di Corinto è una chiesa conosciuta, straconosciuta, per tutti i carismi spirituali che ci sono in questa chiesa. È conosciuta per i suoi doni spirituali che si manifestano costantemente in questa chiesa. È una chiesa dove i doni spirituali sono all'ordine del giorno, sono ogni culto si manifesta la presenza di Dio in un modo sorprendente ed è conosciuta per la sua grande spiritualità. Ma Paolo chiama questa presunta spiritualità carnalità. A causa del loro comportamento che contrasta con la loro, con il loro credo, con la loro professione di fede. Credono nello Spirito Santo, credono nella pienezza dello Spirito Santo, credono nei carismi dello Spirito Santo. È una chiesa pentecostale, ma il loro modo di agire non ha niente a che vedere con la pienezza dello Spirito Santo. Non sono santi come lo Spirito Santo voleva che fosse questa chiesa. Allora il pericolo è che possiamo diventare ipocriti. Ipocriti davanti a Dio. Santi davanti agli uomini diavoli. In chiesa spirituali, fuori dalla Chiesa, carnali. Ah, sono andato in Chiesa, una grande benedizione. Oh, il culto di questa mattina è stato bello. Però peccato che c'era quello, peccato che c'era quell'altro, peccato che quello ha fatto così, quello non mi ha salutato, quello mi ha detto così, quello era vestito quell'altro, quell'altro. Vedete come si cade facilmente dallo spirituale, in Chiesa e benedetti, fuori dalla Chiesa, carnali, perché si parla male dell'uno o dell'altro. Ah, il pastore ha visto che giacca che c'aveva, il pastore ha visto che cravatta che c'aveva, il pastore non si era neanche pettinato questa mattina, il pastore questa mattina si è svegliato male. Si passa subito dalla spiritualità alla carnalità. C'è il pericolo dell'ipocrisia, di non aver realizzato profondamente l'opera dello Spirito Santo nei nostri confronti. E si giunge anche addirittura a screditare, a oltraggiare il nome del Signore col nostro comportamento. Guai a noi se qualcuno del mondo dice: ma tu sei un cristiano e ti comporti così? Tu sei un cristiano e agisci così? Tu sei un cristiano e parli in questo modo? Tu ti vesti così perché sei un cristiano? Guai a noi! Vuol dire che il mondo sta notando che noi non siamo coerenti. C'è il pericolo che il nome del Signore sia oltraggiato. Quando noi parliamo male del fratello, della sorella, con quelli del mondo, nella chiesa nostra succede di tutti i colori, c'è quello, c'è quell'altro, quello ha fatto così, quello ha fatto con l'altro, e lo screditiamo davanti a tutti quanti quelli del mondo. Quelli del mondo mica ci diranno: oh, gloria a Dio, che bella cosa. No, ci diranno: questi sono gli evangelici, e questi sono quelli che predicano l'Evangelo, prima la salvezza e poi si comportano così. Stiamo facendo l'opera del nemico, stiamo facendo l'opera del diavolo, stiamo facendo quello che il diavolo vuole, screditare l'opera di Dio. Ora, io non dico che dobbiamo essere omertosi e che dobbiamo coprire, però la parola di Dio dice che l'amore copre moltitudini di peccato, cioè in altre parole, l'amore ci aiuta a sopportare gli uni gli altri, ci aiuta a venire incontro all'uno verso l'altro, ci aiuta ad incoraggiare l'uno con l'altro a santità, a manifestare quello che è il carattere cristiano, ci aiuta ad essere a sopportarci gli uni con gli altri e a passare sopra a tutte quelle offese che ci vengono fatte, a tutte quelle cose che noi non le sopportiamo. Se io non sopporto l'atteggiamento di un fratello, di una sorella, per amore del fratello e della sorella, io ci passo sopra. Non sto lì a dire, a criticare, a aggravare, a sparlare, a diffondere il modo scorretto della sorella e del fratello. Se la vede col Signore, se si comporta male, io non ci voglio dare peso. Io voglio fare la parte giusta. Molti pensano di essere nel giusto quando parlano delle cose che non vanno bene nella Chiesa con gli altri. Ah, io sto difendendo Dio, sto difendendo la causa di Dio, sto difendendo la Chiesa di Cristo. Sparlando della Chiesa di Cristo con gli altri, non difendi Cristo, ma contribuisci a indebolire la Chiesa di Cristo e a screditare il nome Santo di Cristo. Noi dobbiamo parlare di Gesù e del suo grande amore. E poi ognuno renderà conto di se stesso a Dio se il loro comportamento non è coerente con la parola di Dio. Gesù, prima di morire, diede una soluzione a questo problema della carnalità. Pregò il Padre affinché tutti fossero perfettamente uniti in una comunione spirituale. E questa è la soluzione alla carnalità. la vera unità nello spirito. La Chiesa di Corinto non era unita, era divisa, separata nello spirito, nei sentimenti, nei comportamenti, negli atteggiamenti. Addirittura persone che mettevano in difficoltà i fratelli, li portavano in giudizio davanti ai tribunali, e litigavano per un pezzo di terreno, litigavano per una sciocchezza qualsiasi e andavano davanti ai tribunali a farsi giudicare dagli altri e screditavano il buon nome della Chiesa in questo caso. Gesù invece ci invita ad essere perfettamente uniti nell'amore. E questa unità, questa unione forte, non è la conseguenza di uno sforzo umano, di una capacità organizzativa umana. Ah, il pastore non fa niente per farci stare uniti. E il pastore non organizza niente, nessuna riunione per tenerci tutti quanti uniti. Ma non deve essere il pastore a unire. Non può fare niente, il pastore deve essere bravo a farci stare uniti, a non farci litigare l'uno con l'altro, ma non è la capacità umana. La vera unità non è quella puramente organizzativa ed esteriore. Fare un culto tutti insieme, questa è unità, no? Tutti quanti presenti, nessuno assente, questa è unità. Oppure l'ecumenismo è unità. Oggi ci sono degli sforzi oltremodo umani per cercare di tenere la Chiesa di Cristo unita. E allora tutti quanti in un calderone, tutti quanti preghino il proprio Dio nel proprio modo che vuole e ognuno faccia quello che gli pare e gli piace. L'importante è che siamo uniti. Non è questa l'unione. Non è questa l'unità che Gesù ha pregato. È un'unità che nasce dallo Spirito. Dalla possedere lo stesso spirito e a lasciare operare lo stesso spirito nel proprio cuore. L'unità è in Cristo. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura e in Cristo si realizza una perfetta unione l'uno con l'altro. Perché se siamo uniti a Cristo, noi siamo uniti alla Chiesa e ai fratelli. Se non siamo uniti a Cristo, non possiamo essere uniti alla Chiesa e al fratello. Più ci stringiamo tutti insieme a Cristo e tutti stiamo stretti l'uno all'altro. Più ci allontaniamo da Cristo e più ci allontaniamo l'uno dall'altro. Ecco perché dobbiamo stare perfettamente uniti a Cristo. Cristo ci dona l'unità. Vi ricordate quando vi siete convertiti? Amavamo i fratelli più di noi stessi. Quando ci siamo uniti alla Chiesa, noi ci sentivamo uniti a tutti quanti, non sapevamo il carattere brutto del fratello, l'atteggiamento brutto della sorella, non l'avevamo visto, non lo conoscevamo, ci sembravano tutti belli. Poi, che cosa è successo? Poi piano piano, abbiamo cominciato, invece di crescere in questa direzione, no? Ad essere, a considerare i fratelli tutti belli, abbiamo cominciato a vedere, ma quello col puzzetto è proprio brutto. Quella c'ha un caratteraccio. E quella, visto come si è comportata, ha sentito cosa ha detto quella, ha sentito cosa dicono di quello, poi, questo è ancora peggio, ha sentito cosa dicono di quelli. E cominciamo ad avere atteggiamenti sbagliati, perché abbiamo lasciato prevaricare la natura umana. L'unità si crea quando Cristo opera nel nostro cuore e questa unità deve essere conservata ad ogni costo. Non la dobbiamo cercare, ma la dobbiamo semplicemente conservare. Infatti l'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 4, verso 3, dice: sforzatevi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Quindi l'unità non si crea, l'unità non si cerca, l'unità non bisogna fare il possibile per crearla in mezzo alla Chiesa. No, l'unità la crea Cristo nel momento in cui siamo salvati, e quell'unità noi ce la dobbiamo conservare strettamente per mezzo della pace, vivendo in pace l'uno con l'altro, andando oltre quelle che sono i nostri pensieri e sentimenti carnali, e lasciare che lo Spirito Santo abbondi in noi, nei nostri cuori. Siamo chiamati a realizzare una calda e forte comunione spirituale con tutti i fratelli. Allora saremo spirituali. Vedete, la spiritualità, e concludo, non si misura, non si manifesta con il parlare in altre lingue. Ah, io parlo sempre in altre lingue, allora sono spirituale. Ah, io anche nella Chiesa ho usato, il Signore mi ha usato con il dono della profezia, sono spirituale. No. Questo non c'entra niente. Si può parlare in lingua, si può profetizzare nella Chiesa e non essere spirituale, essere carnali. La spiritualità si manifesta dall'amore che manifestiamo l'uno verso l'altro. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, disse Gesù. Da come parlate in Spirito Santo, come parlate in altre lingue, da quanto profetizzate. No, voi potete pure parlare in altre lingue, tutte le lingue degli angeli, potete pure profetizzare cose straordinarie, cose future, cose che mai nessuno ha mai detto. Potete pure farlo, ma se non manifestate il vero amore, tutto questo non vi serve a niente. Ricordiamoci queste parole. La Bibbia dice di allontanarci dai fratelli carnali. Perché può essere una piaga, può coinvolgere anche noi. Concludo con questo verso. Ma quello che vi ho scritto, dice l'Apostolo Paolo, sempre in Prima Corinzia, al capitolo 5, verso 11, è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratelli, fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare. Vogliamo alzarci in piedi?